Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Archivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati, ultima puntata di questo lungo viaggio. Ciao Alberto Polverosi, ciao. Buonasera, salutiamo subito il nostro editore, direttore Ciccio che ci ha portato qua. Fino in porto,
Fino in fondo, sì.
Siamo arrivati in fondo, questo lungo viaggio tra le 50 partite scelte da Alberto Polverosi che hanno fatto la storia della Fiorentina nelle varie coppe, dalla Coppa delle Alpi alla Coppa dell'Amicizia, alla Coppa del Nonno, passando per la Coppa UEFA, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe. Abbiamo fatto questo torneo, diciamo, siamo arrivati alla finale e possiamo già dire chi ha vinto, perché le partite erano quattro. La quarta classificata è Fiorentina Rangers Glasgow, che paradossalmente è la partita che consegna l'unica coppa alla Fiorentina, arriva quarta. Sì. E là abbiamo la schermata con il risultato, eccolo qua. La terza è Real Madrid-Fiorentina, che come dire, per prestigio in realtà è la prima della storia della Fiorentina. La seconda è Arsenal-Fiorentina, il gol di Batistuta. E la prima è, forse a sorpresa, la Fiorentina che sbanca Liverpool col gol di Girardino 2-1.
Anfield Road. Secondo me la chiave, una delle chiavi di questo successo è quella, perché Anfield Road, serata piovosa, clima proprio britannico, la Fiorentina che giocava abbastanza leggera perché era tranquilla, però serviva a questa squadra una grande impresa, e credo che gli ascoltatori
e anche la più recente
sicuramente, anche questo ha influito, abbiano scelto proprio questa partita per quelle ragioni. È una partita che la Fiorentina vince al 93esimo con quella rete incredibile di Girardino, un'azione stupenda, e Girardino la segna proprio davanti al curvino
dei tifosi viola.
Quindi è il massimo. Io la scena che ho più in mente di quella partita, che mi rimane ancora, è quando finisce con tutta la squadra sotto la pioggia che salta e balla davanti al settore dei tifosi della Fiorentina. È stata una scena bellissima, era una squadra che meritava sicuramente quella vittoria, quel riconoscimento internazionale, perché la Fiorentina stava crescendo, aveva raggiunto livelli che poi per varie ragioni si sono persi, ma è stato uno dei momenti più alti sicuramente, allora forse il momento più alto della stagione di Cesare Prandelli, ma uno dei momenti più alti anche della storia recente della Fiorentina.
Poi ricordiamo anche un'altra cosa, se vogliamo poi mettere ancora meglio in cornice questa cosa, è l'unica delle quattro di questo millennio, perché le altre sono nel 1956, 61 e 99, ora vado a memoria. David Bini, buonasera.
Ciao, buonasera Davide. A tutti.
Io credo che noi tre si sia votati tutti per Real Madrid-Fiorentina, così a occhio.
Sì, io anche per la finale con Rangers, perché è il nostro trofeo internazionale, la prima volta una squadra italiana vince un trofeo e poi riconosciuto dalla UEFA, quindi c'è tanta storia. Però è chiaro che insomma il pubblico all'ascolto è eterogeneo per definizione, ci sono fasce d'età diverse, chi ha vissuto certe fiorentine in prima persona come sempre se le porta nel cuore, e quindi probabilmente gli ascoltatori di fascia un po' più giovane, che magari sono quelli che hanno interagito per le votazioni, hanno logicamente poi scelto le gare più recenti nel tempo, che magari hanno visto di persona e sono quelle emozioni che ti segnano nel percorso di vita da sportivo, insomma. È normale che sia così.
Io vorrei dire una cosa, secondo me l'abbiamo detto, no, che mentre le altre fiorentine erano le fiorentine di un calciatore in particolare, abbiamo detto di Juligna, abbiamo detto di Amine, di Batistuta, abbiamo detto che forse la particolarità di questa Fiorentina è che invece era la Fiorentina di un allenatore, la Fiorentina di Prandelli, no Alberto?
Direi di sì, perché quello che ha fatto Cesare in quegli anni, lo sappiamo bene, e la gente se lo ricorda ancora, e questa votazione è solo una conferma.
Esatto, diciamo appunto quello. Che in quella Fiorentina c'erano dei grandissimi calciatori, insomma c'era Mutu, Gilardino, però Giuligno, Amrin, Batistuta erano, come dire, al top nel mondo. Questi erano degli ottimi giocatori, bravissimi giocatori, io avrei dato la vita per loro, però evidentemente qui la mano dell'allenatore era ancora più importante.
Ma soprattutto in quella partita, perché in quella partita ricordate che mancavano migliori della Fiorentina, no?
Eppure mancavano Jovetic e Mutu, per dire, tanto per dire un paio.
Eppure quella partita fu una cosa.
Tant'è stupenda. Che io dico a David Bini, forse se facessimo il mio podio degli allenatori a Fiorentina c'è Bernardini, De Sisti e Prandelli, ecco. Se dovessi scegliere tra allenatori della Fiorentina,
Cesare, ti va bene il terzo posto?
No, non ho detto in quest'ordine, no. Il premio podio.
Sei ripreso.
Mi stavo ascoltando inebriato, mi stavo beando tutti questi complimenti, quindi andate avanti.
Finora non erano complimenti, finora era una fotografia, insomma.
Ah, ok. Certo. Beh, a una certa età si vive un po' dei ricordi, altrimenti che facciamo?
Abbiamo
molta prospettiva. Insomma.
Ora sicuramente ci sarà anche a Firenze chi penserà che con un allenatore diverso a Prandelli quella squadra avrebbe potuto fare meglio, di sicuro. Siamo a Firenze. No? Ma noi no, ecco.
Vabbè.
Comunque Giacomo ti ha messo...
Mai la controprova nel calcio, si può dire qualsiasi cosa.
Giacomo ti ha messo sul podio con Bernardini e Picchio come allenatore, desisti. Insomma, dai, un bel podio,
caspita. L'importante è mantenerlo il podio. Manteniamolo.
Sì.
No, è solo una battuta, vorrei che ci fosse qualche d'un altro sul podio, quelli giovani che arrivano. Lo stesso Paladino, perché no? Speriamo che faccia veramente bene, perché quando concludi un percorso che hai dato veramente tutto e ti senti partecipe, ti senti proprio la maglia addosso, tu poi diventi tifoso. Non è che sei geloso di quello che hai fatto, anzi certo. È lì. La storia è lì e vorresti veramente gioire, festeggiare, dire ok, parlo della Fiorentina, la Fiorentina è protagonista, tutte le volte la Fiorentina vince, la gente mi dice oh la tua viola ha vinto, bene, capito? È un bel vivere così.
Allora ti dico solo, eravamo Ciccio ed io a quella partita a Liverpool,
sì.
E i voti di Ciccio era 8,5 a Gilardino, perché ovviamente il gol e tutta la storia di quella serata, poi 8 a Prandelli, giudizio sintetico di Ciccio, scrive complimenti, laurea con applausi, laurea ad Anfield Road. Forse dicevo prima che può essere anche lo stadio, no? la fama di quello stadio a aver spinto gli ascoltatori a votare per quella partita.
Sì, probabilmente sì, un tutt'uno, probabilmente il premio dei nostri anni champion. Sì, è rimasta impressa quella vittoria, la vittoria che ha fatto a Franchi ha mangiato molto, ma molto meglio.
Sì.
Lì ha giocato benissimo, se vogliamo fare proprio i critici.
Sì, c'era qualche altro giocatore al Franchi, rispetto, con tutto il rispetto per quelli che sono entrati, però al Franchi non fu necessario schierare Castiglio, ecco per dire.
No, sì, però lì mi ricordo che mancava il Gila e allora c'era questa polemica, chi giocherà, chi non giocherà, il centroavanti, poi invece noi già all'inizio avevo l'idea ben chiara, dove c'è a giocare Mutu e Jovetic vicini e difatti li abbiamo un po' sorpresi perché facevano finta di fare il centroavanti, usciva uno, entrava l'altro. Infatti Benitez, come ho detto, ma che cosa cazzo vi siete inventati qua? Non abbiamo capito.
Ecco, su questo però... ne parlavamo l'altra volta con Angelo Giorgetti, appunto mi confessò che Mutu gli disse avete dato tutti i voti alti a Jovetic che fece 2 gol e io mi sono fatto un culo, sì, ma avete dato 6, non capite nulla, insomma.
No, ma dico, questa volta ha anche abbastanza ragione. Effettivamente, quando si provava l'allenamento, diceva: mister, perché devo fare questa roba? No, tu fa questa roba qua, che è uguale importante, porti via centrale.
Però gli hai detto 6 e non l'ha presa bene, ecco.
Vabbè, comunque il risultato è stato meraviglioso.
Senti, Cesare, come preparasti quella partita con tutti quegli assenti?
Ma ero abbastanza tranquillo, me lo ricordo, perché quello non era una squadra, era un gruppo di ragazzi che avevano comunque il desiderio di giocare la Champions, avevano il desiderio di far vedere che comunque anche loro potevano essere dei protagonisti, e difatti è stato così. Abbiamo giocato meno bene perché la manovra non era poi così veloce, eccetera, ma la squadra è stata squadra, è stata in partita sempre, abbiamo sofferto, siamo andati all'attacco, mi ricordo, perché qualche anno fa c'è stato un periodo che continuavano a farla vedere e c'era gente che mi telefonava e diceva ma fa vedere Liverpool, Fiorentina, eccetera, l'ha fatta vedere parecchie volte e di solito io non guardavo le partite che ho fatto, non le ho più guardate, invece quella l'ho vista due volte e mi sono, perché avevo il diario, avevo delle cose che scrivevo, delle considerazioni che avevo fatto e riguardandolo invece ho visto qualcosa di meglio rispetto a quello che avevo scritto.
Che pensavi? Eh?
Sì.
Davide, ho ecceduto a mettere Prandelli sul podio degli allenatori più importanti della storia della Fiorentina?
Ma direi assolutamente di no, perché Cesare ha fatto un lavoro eccesso sulla qualità tecnica della squadra che ha messo sempre in campo. La Fiorentina aveva un bel gioco e a Firenze il bel gioco è sempre apprezzato, a prescindere dalla grande qualità o minor grande qualità dei protagonisti, cercare di giocare a calcio bene è una cosa che viene sempre apprezzata. E poi Cesare è una persona che ha una ricchezza di qualità umane veramente fuori dal comune, specialmente nell'ambiente del calcio. Mi spiace dirlo per l'ambiente del calcio, ma fa piacere sottolinearlo per Cesare, e sono qualità importanti e poi si risentono nella gestione della dinamica di un gruppo, nello spogliatoio, nelle situazioni che si vengono a creare, negli equilibri di squadra. Sono cose che magari non si vedano molto esteriormente, ma hanno un grande livello di importanza nell'equilibrio dello spogliatoio. E lì Cesare è stato veramente un maestro ed è sarebbe anche un ottimo grande maestro per i giovani che si avvicinano al calcio professionistico nel futuro. Questo a parer mio.
Ascolta Cesare, grazie. Ti leggo la formazione con i voti di quella squadra, visto ormai è prescritto, quindi sì. Parliamo di 15 anni fa, e mi devi dire se su quale voti non sei d'accordo, perché visto la rivista due volte, così te lo... Allora, Frey 6,5, Comotto 7.
Io anche un bel 7.
Anche 7, va bene. Comotto 7, Natali 7,5, Kroldrup 7, Pasqual 6. Montolivo 7,5.
No, la scuola aveva fatto una buona partita invece.
Buona, più di 6 gli avessi.
Sì, molto di più.
Montolivo 7,5, io quella me la ricordo.
Montolivo
perché
è stato il migliore in assoluto.
Sì, ecco. Montolivo è stata una delle tre partite a modo che ha fatto Montolivo e la Fiorentina, per cui 8, insomma.
Sì, anche di più, è stato veramente un centrocampista a tutto campo.
Poi Donadella 7, sì. De Silvestri 7, Santana 6,5. Poi è entrato Marchionni 6,5, Martino Jorgensen 6,5.
Marchionni è entrato molto bene.
Molto bene, quindi avresti dato 7.
Beh, Jorgensen fa gol, ragazzi.
Jorgensen fa gol, doveva essere 7, va bene. Vargas 7,5, perché Vargas
mezzo
entra...
gol di Gilardino e di Vargas.
Esatto, entra. E poi, sì. E poi Gila 8,5. Perché...
E Castiglio senza voto.
Castiglio senza voto, entra al 38esimo secondo tempo. In panchina...
No, ho fatto pochi...
In panchina lasciasti Avramov, Seculin, Aia e Carraro. Insomma, la panchinona avevi, dai.
Sì, è vero. Sai.
Diciamo che insomma, ha fatto fare cambi era facile, perché solo quelli poteva mettere Prandelli. Almeno volesse cambiare il portiere, ma insomma, non era il caso.
No, ma ti ripeto quello che ho detto prima. Quello era un gruppo, ma veramente un gruppo unito. Chiaro che dopo le qualità, diciamo, dei titolari, tra virgolette, quelle che hanno fatto più partite... Ovvio, tutti riconoscevano quali grandi qualità, ma io li vedevo tutti i giorni, si allenavano tutti i giorni e tutti i giorni la percezione erano ma questi qua, se abbiamo bisogno ci sono, cioè, non è che sono qui proprio solo a così ad allenarsi e basta, erano convinti giustamente di poter dire qualcosa di importante anche a loro a questa esperienza della Champions, perché la Champions comunque chi non l'ha mai fatta la deve provare, cosa vuol dire?
Gerard vi preoccupava molto alla vigilia, che fece una buona partita anche lui.
Ma che domanda è, Polveroso, no. Sei più già grande giornalista italiano? No, ti dice no, guarda, Gerard non mi preoccupava.
No, vi preoccupava molto oppure vi preoccupava più tutta la squadra?
tutte e due.
No, beh, sai, cioè, la squadra era già una squadra importante, lo stadio era uno stadio che ti mette i brividi. Quando iniziano a cantare tutti, e dice dove siamo qua? Cioè, ti fanno perdere anche un senso di concentrazione, perché è così. Lui era un giocatore di grandissima personalità, è un giocatore che con un lancio ti poteva smarcare il Nino Torres, se non sbaglio, o faceva una percussione centrale senza palla, e tante volte andava alla conclusione di testa. Quindi era un giocatore che, come fai, lo marchiamo, non lo marchiamo, lo aspettiamo in quella zona? Cercavamo di anticiparlo quando aveva le spalle verso la nostra porta, quello me lo ricordo perfettamente. E quando invece si inseriva, scalavamo, e era uno dei due centrali. Di solito l'ha preso Natali, che ha fatto un'ottima partita.
Allora, ci sono un paio di messaggi, ascoltiamoli.
No, che bel regalo, bellissimo, bellissimo, bellissimo quadro. Tutti super, tutti. Grazie. Biondo Mercato Centrale, belli. Vi voglio tanto bene, vi abbraccio e vi ascolto. Belli. Non domando niente. Ciao.
Ragazzi, per la Fiorentina, del grande mister Prandelli, che saluto con tanto affetto, la potete buttare solo fuori o Rebo, perché sennò quella volta si andava in fondo. C'è la canzone in inglese.
Vabbè, ora io dovrebbe un parere oggi.
No. C'è festa.
No. Pensate, a Firenze la Fiorentina ieri ha vinto i cieli, va bene. C'è già chi dice tanto ci butta fuori Betis Siviglia. Quindi siamo un po' una città un po' particolare. Vabbè.
Questo l'ha imparato il carattere dei fiorentini, Cesare.
Sì, ma non ho capito l'inizio.
Oggi a Firenze, dopo la Fiorentina ha vinto sta partituccia in Serie ieri, c'è chi dice tanto ci butta fuori Betis Siviglia. Cioè, c'è già chi si porta avanti, capito?
No, calma. Intanto si è passato il turno, adesso vedrai che sarà una Fiorentina completamente diversa. Beh, se lì a poco, io sono convinto che farà una grande partita, una grandissima partita.
Cesare, mi dici il giocatore in quella partita lì, che proprio, tu hai detto prima Montolivo era stato il migliore, ma che ti sorprese per l'attaccamento, per la concentrazione, per la qualità anche di quei 90 minuti?
Ma guarda, ti dico i due nostri difensori centrali, Natale e Kodrup. Mi hanno veramente sorpreso, perché a livello di personalità, a livello di tranquillità, Kodrup poi è una cosa, mente sempre fredda, lucida, non perdeva mai la testa. Se perdeva la testa è perché perdeva le lenti a contatto, ecco, non so per dirti, sembrava un po' così perché aveva questo problema, ma lui era un giocatore da questo punto di vista straordinario. Quando sbagliava le cose clamorose, perché gli cadeva la lente a contatto.
Kodrup, tra l'altro, quella stagione fece il record, perché segnò in tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, campionato, esatto, e Champions. Fece gol a Bayern Monaco. Io ricordo sempre una cosa bellissima di Kodrup, lo dico sempre perché ormai anch'io sono un po' là. Quando fu presentata a Firenze l'acquisto di Kodrup, un giornalista gli chiese: conosci Firenze? E lui disse: sì, la conosco. Cosa conosci? E disse: e poi disse: poi ho visitato il Bargello. E sembrava avesse detto una cosa tipo, ne so, sono per la Juve, o da domani smetto di raccattare, il Bargello. Cioè, sì, sono venuto qui a far turista e sono andato a vedere il Bargello. Insomma, questi danesi sono un passo avanti, ecco, rispetto a altri.
No, lui era un intellettuale, culturalmente era avanti, attenzione. E poi il migliore insieme a Kodrup è stato Cesare Natali. Difensori centrali, quella partita ha fatto veramente qualcosa di veramente importante.
Poi
non a caso, dopo qualche settimana, mi ricordo il Corvino mi disse: ma guarda che i nostri centrali dopo la partita hanno avuto un sacco di richieste. E te credo, gli ho detto, hanno giocato contro il Liverpool e hanno giocato veramente bene, insomma, ecco. Quindi poi meritano tutti.
Ricordando che mancavano Gamberini e Danelli, perché
avevano due fisici, tutti e due spaventosi,
prestanti,
cioè ti avvicinavi a Natale, a Kodrup, insomma ci voleva,
sì,
ecco.
I titolari erano Dainello e Gamberini,
sì.
Cioè, avevamo quattro giocatori, diciamo quattro titolari. Dainello e Gamberini hanno avuto molta più continuità, perché erano con noi da tanti anni, e quindi sono stati loro quelli che hanno iniziato a dare un equilibrio e un senso a quella squadra dal punto di vista difensivo. E poi nel tempo l'abbiamo migliorata con Kodrup e con Cesare Natali.
Che ti dissero i Della Valle dopo la partita?
Ma adesso di preciso non mi ricordo. È chiaro che c'era un ambiente veramente molto, molto. In quei momenti ti sembra veramente di essere una famiglia, una grande famiglia, ecco, che va bene tutto, anche se tante cose potevano avere qualche così, qualche polemica, ma in quei momenti io ho sempre detto che quando vinci, sì, quando vinci, non vinci, vincono tutti, ma proprio tutti, quelli che fanno parte della società.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Fiorentina, ma tutti, ma veramente tutti, e credimi, è una gioia quando tu esci dal campo vedere i dirigenti, accompagnatori, massaggiatori, autisti, ma tutti che hanno un sorriso, ti abbracciano e dico, caspita, guarda come puoi veramente far felice le persone. E prova a immaginarti i tifosi, ecco.
Ci si immagina, chi ero lì. Allora
tu dici, questo ha un senso, questo ha un senso del tuo lavoro, questa è, dici, ma porca miseria, che sì.
Tant'è, mister, che c'è chi dice che dopo tutto era finito, dopo erano andati via tutti, c'era Prandelli che si fumava una sigaretta da solo sul prato di Anfield.
Sì, può darsi, ogni tanto lo faceva.
No, ci ha ricordato Angelo Giorgetti, insomma, che ci disse, sorpresi Prandelli, che si voleva godere questa serata dopo, sì, con la calma.
Sì, perché sono quelle emozioni forti che se le vivi, cioè se le senti, tuttora se io mi chiudo gli occhi mi emoziono, me le porto con me. E quindi quando dico che mi sento fiorentino, mi sento tifoso, questo è. E non lo dico, non ho nessun interesse per dirlo, se non la felicità di dirlo, tutto qui.
Ci sono degli altri messaggi, ascoltiamoli, eccolo.
Grandissimo Claudio Cesare Prandelli, dovrebbe essere il responsabile del Viola Park e di tutto il settore giovanile della Fiorentina, per far capire il senso di appartenenza. Grande mister, Alan da Firenze.
Insomma, è un augurio, dai.
Grazie Alan, grazie mille. Grazie,
è un augurio. Oh, quella, io me la ricordo bene quella serata. Avevo vissuto come testimone, ovviamente, anche quella di Wembley con tuo ex allenatore, con Trapattoni, Godi Batistuta, e trovavo molte analogie, molte. Ora Wembley era forse più, c'era Batistuta, c'era un clima particolare poi alla vigilia di quella partita, però c'è molto, un po', uno perché vincere in Inghilterra a Wembley e Anfield non mi pare sia una cosa che accade spesso, sia accaduta spesso alle nostre, e due perché proprio è il clima incredibile che si respira in quegli stadi, che da noi non si respira, io non sono sincero, entri, quando Cesare prima ha ricordato la Cop che canta con la sciarpata, ma veramente ti emozioni, tu puoi essere tifosissimo, ultra della tua squadra, ma quando senti loro...
Possiamo chiedere un'altra cosa a Cesare, perché certo, lui è entrato in campo a Anfield con la squadra, e si parla di questo ingresso verso il campo, con scritto This is Anfield, insomma, e si percepisce già entrando nel sottopassaggio e porta verso il campo, no? Il peso della storia di questa società.
Sì. Ma diciamo che anche lì erano più avanti rispetto a noi. Adesso con i nostri stadi hanno cercato di rappresentare la società con le immagini, con le frasi, eccetera. Ma lì è diverso perché... perché hanno mantenuto la caratteristica, non so come dire, noi abbiamo dato un restyling, abbiamo dato un'immagine, cioè abbiamo voluto dare un'immagine, invece loro hanno dato l'anima, lì c'è l'anima. Mm-hmm. È quello che piace a me.
Bellissimo.
Ecco, come,
dice una cosa giusta.
Come al Franchi, dobbiamo ristrutturare, ma certe parti del Franchi non toccatele, secondo me.
Davide.
Sotto passaggio, sotto, certe cose non toccatele, lì è l'anima, lì è quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo fatto, la storia della Fiorentina è anche quella lì. Perché ristrutturare tutto, dare un'immagine nuova. Non so se vi capita anche voi, intanto vi trovate un maglione di 30 anni fa nell'armadio, dice caspita, questo fatto, e lo metti e ti sembra dici però provo le stesse sensazioni.
Io quando lo trovo dico Maremma, mi sono ingrassato, per la verità. Però Davide, è bella questa cosa della storia, no, che ci ricorda Prandelli.
È assolutamente bella, quello che ricorda lui, insomma, gli spogliatoi, la parte interna dove si sono succedute generazioni di calciatori, generazioni di dirigenti e di allenatori, è un po' il cuore dello stadio, come il cuore di un essere umano, insomma, è l'anima, diciamo, dello stadio. Però il calcio moderno oggi purtroppo è gestito da moderni manager che sono sempre più attenti ai numeri e sempre meno attenti alla parte emozionale, dimenticandosi, come dico sempre io, che il calcio può essere considerato anche un'azienda, ma è un'azienda molto anomala, perché non vende prodotti ma vende sentimenti, vende passione, un qualcosa che è impalpabile ma è di grande spessore, quindi se non lo coltivi la parte emozionale poi non ti può tornare indietro.
Ma noi resistiamo, Davide, noi resistiamo, fin quando non lo sappiamo, però resistiamo.
Io segnalo che per quanto mi riguarda c'ho ancora il plaid di Pyle del Liverpool che ho comprato in quei giorni lì, e la tazza celebrativa Liverpool-Fiorentina che compare nello store, e ancora ci faccio colazione, insomma... È bello, sono belli,
bellissimo.
Vabbè, cosa dobbiamo dire a Prandelli? Io direi grazie per averci
per quella partita
da parte di tutti quelli hanno votato, per quella fatta a Firenze. Io, se posso permettere, tu sai, io sono un tifoso, solo un tifoso. Io lo ringrazio per come è stato dopo essere stato 5 anni a Firenze, perché in tanti sono stati bravi a Firenze, però poi a noi tifosi, quello, almeno ai tifosi come me, quello che riempie il cuore è come si è dopo essere stata alla Fiorentina, non come si è stato durante un percorso professionale alla Fiorentina. E Prandelli, insomma, ci rende orgogliosi, e quindi grazie. Per dopo. Non so, Davide, se
verrò,
se l'accoglie.
Verrò a abbracciarvi presto in studio.
Ci farebbe piacere.
Un grande abbraccio a Cesare.
Grazie mille.
Un abbraccione a tutti.
Ciao Cesare. Grazie. Ciao, grazie.
Allora, qui andiamo avanti, ci abbiamo dei contributi che tu hai raccolto, cioè, non so se vuoi leggere anche qualcosa, vedo che hai aperto la pagina.
No, ho aperto perché ricordando molto bene quella notte, io ho queste immagini che conservo, proprio quella con cui avevo cominciato il pezzo, proprio perché mi aveva colpito. E avevo cominciato dicendo: l'ultima scena resterà per sempre negli occhi dei 3.000 tifosi viola che hanno scaldato l'Anfield e il cuore della loro squadra. La Fiorentina, tutta abbracciata, sotto la pioggia fredda di Liverpool, ai loro piedi, in festa, in trionfo. Era quello il senso dell'impresa, il senso della storia di cui Prandelli aveva parlato alla vigilia.
Perché... Ricordiamo anche un altro fatto, e tu ricordi giustamente questa squadra, ricordiamo anche che alla serata che noi facemmo per Prandelli al Teatro di Fiesole, un tifoso, David Ceccantini, portò i guanti che Frey aveva indossato quella sera e li regalò proprio al Museo Fiorentina, ricordando che Frey mantenne la parola a fine partita, prima di correre sotto la curva, si fermò per regalare la maglia e i guanti a un tifoso che era in carrozzella, mi sembra, insomma, in difficoltà a seguire la partita, e che poi quei guanti sono diventati uno dei cimeli del Museo Fiorentina.
Ed è quello che ha detto Cesare, cioè che quella squadra aveva un gruppo... gruppo saldo, perché se pensi davvero, lui si è soffermato giustamente sui due difensori centrali, perché erano comunque le due riserve della coppia titolare, e quella partita, sfido a dire che Nazari e Kroldrup fossero due riserve.
Senti, vogliamo chiudere questo blocco, visto che l'ho menzionato, con il saluto di Frey?
Benissimo.
Allora, ascoltiamo Sebastian Frey.
Beh, innanzitutto sono molto contento che i nostri cari tifosi abbiano scelto come momento iconico di tutti questi anni una partita dove, insomma, sono stato uno insieme a tutti i miei compagni dei protagonisti di questa famosa notte magica del 9 dicembre 2009 ad Anfield Road, Liverpool, è stato magnifico, magnifico, perché questo, penso che con questa partita abbiamo toccato per la nostra realtà il tetto d'Europa, considerato che il Liverpool era una delle squadre più importanti d'Europa in quegli anni. Arrivavamo di un 29 settembre, di un 2-0 a casa, dove tutta la gente ha avuto il modo di scoprire Stefan Jovetic con una sua bella doppietta, e poi ritorno un 9 dicembre del 2009, un freddo, pioggia, classico clima inglese, atmosfera meravigliosa, perché Anfield Road ha un fascino speciale, e quindi tutto speciale. Io penso che nel nostro destino quella partita doveva andare così. Ovviamente non è iniziato nel modo migliore, eravamo sotto di 1-0, poi credo che Jorgensen abbia pareggiato, e poi Girardino ci ha portato in vantaggio, e da quel momento lì la partita è stata un po' un assedio. E lì la forza del gruppo, del collettivo, ovviamente insieme alle qualità individuali e di squadra, hanno fatto che siamo riusciti a tenere duro e di portare a casa questa magnifica vittoria, che ha rappresentato tanto per noi, per i nostri tifosi, per la piazza, e lì comunque abbiamo macchiato l'Europa un po' di viola, perché è stato veramente un'impresa. Poche squadre prima di noi ce l'avevano fatta a vincere ad Anfield Road in competizioni europee contro Liverpool, e noi abbiamo fatto parte di quelle che hanno fatto l'impresa. È stato tutto bello, tanti tifosi viola come sempre. Diciamo che quando dico nel mio libro, ovviamente Istinto Puro lo racconto, ovviamente è stato uno dei momenti più belli, anche se a Firenze ne abbiamo avuti tanti belli, però lì è stato un momento veramente speciale. La chiamiamo la notte magica, perché insomma tutto bello, andiamo là, soffriamo, portiamo a casa il risultato, tanti tifosi là, ritorniamo a Firenze, un'accoglienza con migliaia di tifosi all'aeroporto che ci hanno seguito fino allo stadio, insomma un'atmosfera veramente speciale, un po' direi come quello che abbiamo vissuto soprattutto i miei primi quattro anni a Firenze, che sono stati veramente dei momenti speciali, come la nostra squadra e come questa bellissima piazza che è Firenze. E quindi vi ringrazio, sono molto contento, confermo che è un momento speciale per tutti, anche per me, e quindi vi abbraccio forte a tutti. E sempre forza viola.
Radio Firenze viola. Radio Firenze viola.
Eccoci qua, siamo ancora in diretta, celebriamo la partita più bella della storia della Fiorentina in Coppa, scelta dai tifosi di Radio Firenze Viola che hanno votato, e Fiorentina, anzi è Liverpool Fiorentina, con la Fiorentina che vince 2-1 con un gol di Girardino a tempo quasi scaduto, per cui il ricordo di Frey secondo me è un misto tra Liverpool con il Liverpool e Liverpool con l'Everton. Là invece fu come dire un assedio per tanti minuti. E arrivano i messaggi. Prandelli resta per me il più grande allenatore della nostra storia. La sera di Anfield corsi a svegliare la mamma piangendo che di calcio non gliene poteva fregare nulla, e gli ha detto mamma si è vinto a Liverpool, e lei invece di offendermi capì l'entità e mi abbracciò. Insomma, quindi,
bellissimo.
L'ha capito anche Comotto, credo, l'entità di giocare ad Anfield, una grande prestazione in quella difesa che fece così bene. Buonasera.
Ciao.
Buonasera a tutti. E certo che io l'ho raccontato a tutti i parenti, non solo alla mamma.
Ecco, ma com'è quel tunnel? Ne parlavamo poco fa con Prandelli. Quel tunnel dove c'è scritto This is Anfield prima di entrare, com'è percorrerlo pochi minuti prima di giocare?
Ma diciamo che secondo me, dopo averlo percorso, quella partita, noi i primi quarto d'ora abbiamo pensato al tunnel e non alla partita, perché per un quarto d'ora non l'abbiamo mai presa, poi dopo siamo cresciuti nell'arco della partita. perché comunque era stata un'emozione incredibile, una partita, ora non vorrei usare termini...
No, è la partita della storia della Fiorentina scelta dai tifosi, quindi...
Mistica, poi voglio dire, la Fiorentina ha giocato anche tante altre partite in Europa, se i tifosi l'hanno votata vuol dire che veramente è stato qualcosa di speciale.
Senti Gianluca, in quella squadra, prima parlavamo con Cesare, in quella alla vigilia saltarono molti diversi titolari, Jovetic, Mutu, Gamberini, Dainelli, eccetera. Era una squadra tecnicamente, si può dire, inferiore a quella, alla squadra base.
Zanetti e Marchionne, insomma, mancavano un sacco di gente.
Marchionne entrò e Vargas fu recuperato all'ultimo. Ma in quei 90 minuti detti l'idea, cioè l'idea dimostrò veramente una forza corale che poi secondo me fu la chiave di quella vittoria.
Sì, fu la chiave oltre di quella vittoria di cos'era la Fiorentina di Prandelli quei tempi, ovvero mi ricordo che chiunque giocava, chiunque entrava faceva dei partitoni e comunque non faceva mai rimpiangere, diciamo, quelli che potevano essere considerati titolari. Era un gruppo che funzionava, con un allenatore che funzionava, gruppo molto italiano, la base era di giocatori italiani e, se vogliamo, io compreso, non di chissà quale livello tecnico, ma che moralmente...
Ti buttare giù.
Perché...
Non mi butto giù, quella è la realtà.
Quando tornassi il secondo anno, Corvino disse: abbiamo preso i migliori terzini del campionato, a destra e a sinistra, Comotto e Vargas. Quindi, insomma, segni evidenti, avevi fatto benino.
A quei tempi ero uno dei... tra i primi tre, diciamo, sicuramente fra i primi tre terzini d'Italia. Quindi sicuramente, però diciamo che mettavamo in mostra delle...
Un'altra era Zambrotta, insomma, voglio dire, non è che eri in buona compagnia, diciamo.
Sì, no, era, diciamo, ad avercene adesso in Italia dei terzini così.
Senti, posso così divagando un attimo, Comotto è stato due volte alla Fiorentina, la prima volta in Serie B quando la Fiorentina stava risalendo e poi in questa Fiorentina qui. Quando arrivassi la prima volta in Serie B, si aveva la sensazione che quella società, che quel gruppo aveva questo orizzonte o no?
Guarda, se aveva l'idea, poi arrivava Diego Della Valle e ce lo faceva percepire. Io ricordo tantissimo, non ne faceva tanto, ma era venuto 2-3 volte ed il discorso suo era sempre molto chiaro: la Fiorentina tornerà ai livelli che gli competono. La sua frase era quella ed era quella che ci colpiva, i suoi discorsi vertivano sempre su quello e poi è stata la realtà, quindi era un messaggio che partiva dall'alto.
Tornando alla partita, quella partita, ci racconti l'asse Comotto De Silvestri com'era? Perché eravate due che lì,
diciamo, tanta corsa e un po' meno fantasia, ecco.
Sì, però passare da lì non era una cosa semplice.
Sì, ma insieme abbiamo giocato, diciamo, non tantissime volte, però diciamo ci trovavamo bene, perché poi fondamentalmente avevamo idee calcistiche simili, no? Essendo tutte e due terzini, due laterali bassi, come si dice adesso. In quel caso fu un'emergenza, ma fu una grande partita. Mi ricordo che sulla fascia veramente non passava nessuno, e poi dall'altra parte c'era Vargas, che era in un momento di grazia e che infatti poi fece quell'azione con l'assist per Gilardino, che è praticamente scaduto.
Tu avevi Dossena come cliente, dico bene?
Sì, bravissimo, sì. Poi sul finale c'ho ancora la foto a casa che entrò Torres e mi scontrai diverse volte.
Ecco.
Diciamo, con tutto il bene e rispetto per Dossena, entrò lui mi fece...
Diciamo che se tu eri uno dei primi tre terzini del campionato italiano, Torres era uno dei primi tre centravanti del mondo a quei tempi, senza... E vado basso.
Il perché... Torres.
Poi c'era quest'altro olandese, sto Dirk Kuyt, era molto forte, perché
lungo era.
E non dava punti di riferimento, poi andava dappertutto, era forte di testa, no?
Sì, era tanto lungo.
Era una roba incredibile.
Sì, era lungo, era anche bravo coi piedi.
Infatti, quando...
Era un Liverpool forte, adesso sono cambiate le caratteristiche, ma non è che abbia molto da invidiare a quello di adesso.
Quando entrò Torres, scrivevo, ad Anfield ci fu un boato. Un boato, perché entrò al 20° del secondo tempo e lì il Liverpool cominciò un po' a premere, a schiacciare sempre un po' più giù la squadra. Mi ricordo che Montolivo e Donadel erano praticamente a ridosso della difesa, poi partì sto contropiede pazzesco e la partita finì come finita. Insomma, è stata una vittoria anche molto italiana, un po' come dici te, Gianluca, perché c'erano tanti italiani, e un po' perché l'idea era proprio quella: a un certo punto, quando non ce la fai, aspetti e vediamo, li colpisci in contropiede.
E vediamo, David.
Sì, sì. Eccomi.
Dicevo, possiamo dire che Comotto è un altro dei giocatori che c'entra nel cuore, perché sono quei giocatori che hanno sempre dato tutto, eh?
Assolutamente sì. Poi uno dei giocatori che arriva alla Fiorentina, uno dei pochi dopo aver fatto un bel percorso di carriera con i fratelli del Torino, e quindi chi è cresciuto col cuore d'oro riesce a trasmettere a Firenze la stessa passione. Mi viene in mente Hoist, per dirne un altro, insomma, e riesce a dare in campo quel qualcosa in più che a Firenze è sempre apprezzato come un valore aggiunto importantissimo.
Ricordiamo anche Pecci, visto che domani è il suo compleanno, e Graziani, sì, che...
certamente Toro, Pecci, Graziani, la lista è lunga, insomma, sarebbe lunga.
Pulisci,
vabbè, sottili, vabbè, non si finisce più, ragazzi, si pensa è Patrizio Sala anche, oh. Esatto, vabbè, esatto. Vabbè, fermiamoci qua, perché sennò che vogliamo dire ancora di questa partita, perché io, come
no,
dire,
una cosa senza... te la voglio chiedere, Gianluca. Mi dici, l'ho chiesto anche a Cesare, lui vedendo dalla panchina aveva un'idea forse più fresca, ma in campo per te chi fu il giocatore, a parte Gila ovviamente che fece il gol?
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
La partita, chi fu il giocatore che ti sorprese di più, che tu alla fine dicessi Madonna, ma che partita ha fatto questo?
Ah, vabbè, ma c'era, perché poi non è che era una sorpresa, perché era più una sorpresa, una garanzia, ma Jorgensen, che era
Martino,
sì, Martino era un mito a dir poco, e quindi era, ti tirava sempre fuori quel qualcosa in qualsiasi ruolo giocava, che uno non andava.
Ecco, a proposito di Martino, ha giocato anche terzino destro nel tuo ruolo, come lo interpretava quando da esterno sinistro si trovava a fare l'esterno destro basso?
Ma era un'intelligenza, una lettura tattica come pochi altri. Lui leggeva qualsiasi zona, lo facevi giocare, era talmente intelligente che si adeguava, perché vedeva prima il gioco, capiva prima la giocata avversaria.
C'è un messaggio per Comotto, ascoltiamolo.
Buonasera, un saluto a Comotto, che ho incontrato tempo fa in un noto supermercato di Perugia. Ciao Simone da Perugia.
Quindi insomma, noto supermercato, sì, no.
Magari era il direttore del supermercato,
il proprietario forse. Vabbè.
No, ma comunque anche a Perugia, lo sapete, io adesso vivo a Perugia, anche Solomeo, comunque incontro diversi tifosi della Fiorentina, è un luogo dove ci sono diversi simpatizzanti, quantomeno.
Anche che a Perugia abbiamo dei veri ricordi a proposito di Coppa Europea, perché la Coppa UEFA ne abbiamo parlato anche con questa trasmissione.
Lo spareggio
con la Roma, insomma.
Per andare in Coppa UEFA, sì, no, è stata la serata lì, noi dalla tribuna stampa vedemmo il vostro abbraccio davanti alla curva, al curvino, al settore dei tifosi della Fiorentina, ma poi negli spogliatoi che successe, che cosa faceste? Perché vincere Anfield Road per la Fiorentina non è una cosa che ti capita tutti gli anni, eh? Anzi,
ma sai, sì, festeggiamo, come logico che era, però quella era una squadra ambiziosa, perché mi ricordo che poi immediatamente il pensiero andò a chi avremmo preso il turno successivo, e tra l'altro fummo anche parecchio sfortunati, perché arrivare primi nel girone, fare il record che ancora non aveva fatto nessuna squadra di 5 vittorie di punti, diciamo, nel girone, e poi ritrovarsi il Bayern Monaco, non è che fumo molto
no, decisamente
fortunati.
No,
e poi ancora più sfortunati per l'arbitraggio che ci fece fuori, perché quella era una squadra che quantomeno in semifinale poteva secondo me arrivare di Champions.
Sì, infatti fu una Champions bellissima, bellissima, perché il girone fu stupendo, e poi arrivò sta cosa di... non arrivò il Bayern, arrivò Ovrebo, che è meglio.
E anche su Guardalini, se vogliamo, perché anche fuori gioco, insomma, diciamo.
Certo, anche
sì, Guardalini. È vero.
Senti, abbiamo sentito prima Frey, che ha mandato un audio, e ci ha raccontato, ci diceva che quella partita per lui è una cosa mitica, è una cosa storica che anche a lui resta per tutta la vita. Io credo che sia così per tutti quelli che l'hanno giocata.
Ma guarda, poi se uno se la dimentica, ti chiamano gli amici a cadenza di un paio di mesi, ti dicono su Sky hanno rimandato la partita. Quindi vuol dire che anche a livello di palinsesto è una partita che la gente segue ancora, proprio perché forse era stato un calcio, nonostante fosse 15 anni fa, era stata una partita bella intensa come il calcio moderno. Quindi mi chiamano e mi dicono ho visto quella partita, e dico sembra impossibile, ma avevo fatto parte di qualcosa di incredibile davvero. Sì.
Grazie per aver fatto parte di questa partita e grazie per essere stato con noi.
Grazie. A voi, è sempre un piacere.
Ciao Gianluca.
Eccoci qua. Allora, insomma, anche Gianluca Comotto, protagonista di quella,
sì,
di quella serata.
Era rappresentante chiave di quella squadra, della squadra di quella partita. Perché, come ha detto lui, non era un fine dicitore, no? Non era Cafu, era però un
trenino
molto solido, uno molto solido, non passavi di lì.
E tra l'altro ci fu questa doppio terzino a destra, perché mancava tutti lì, perché Santana giocò centrale, no? E poi mancava Marchionni, che era l'altro...
E questo, vedi, secondo me, lo dico mille volte, ma questo è il bello degli allenatori italiani, quelli che... conoscono non un modo di giocare a calcio, ma 10 modi di giocare a calcio, perché quella partita lì fu molto difensiva, ovviamente, ma al momento buono la Fiorentina ripartiva sempre e segnò, vinse la partita proprio così, perché aveva rispetto agli inglesi, rispetto anche a Benitez. Prandelli e quella squadra avevano un acume tattico diverso, una conoscenza più profonda delle cose. Durante la partita quella era una squadra che cambiava pelle, tu la vedevi in un modo, la vedevi sprigionare, giocare in maniera spettacolare, e poi una volta preso il risultato la vedevi più accorta, la vedevi ancora più organizzata difensivamente. Ecco, insomma, era bello per questo, io godevo per questo, sono sincero, perché quando vedi che la storia che ci ha insegnato il calcio italiano viene riproposta, anche riaggiornata ovviamente, in una partita come quella, tu capisci che il nostro calcio, pur essendo finito come finito ora, ha espresso in un secolo di vita un'idea che tanti altri paesi non hanno espresso.
Questo è. Allora, e poi insomma ci ricordiamo ancora tutti i grandissimi calciatori che giocarono da una parte e dall'altra, perché appunto anche il Liverpool era questa grande squadra. Allora, siamo quasi alla fine di questo nostro percorso. David, intanto ringraziamo David Bini, perché grazie al Museo Fiorentino abbiamo potuto dare, come dire, un quadro completo di questi quasi 100 anni di partite in Coppa della Fiorentina.
È stato il nostro Caronte,
Ci ha aiutato, insomma, perché...
Grazie a voi, sempre un piacere parlare di storia della Fiorentina, rileggerla, ripercorrerla e godere dei bellissimi momenti che la nostra storia ci ha portato, insomma, è sempre meraviglioso per tutti noi.
Senti, di quella Fiorentina, vabbè, abbiamo detto di Prandelli, abbiamo detto Girardino, c'è qualche giocatore che secondo te più di altri sta bene nella storia della Fiorentina?
Ma ce ne sono tanti di interpreti importanti in quella squadra, ci sono giocatori importanti che hanno magari anche giocato in nazionale, quindi chiamati di prima fascia, e quelli magari meno visibili agli occhi come lo stesso Comotto, abbiamo poco fa ascoltato, ma che sono elementi importantissimi nell'ottica di una squadra. Mi viene in mente Martin Jorgensen, per esempio, che era un ideale collegamento, perché un calciatore di grande corsa, di grande gamba, che riusciva a legare i reparti, riusciva a essere l'uomo in più nel momento giusto, nella situazione giusta, ed era anche uno straniero che si è calato in maniera meravigliosa nello spirito della città di Firenze ed è rimasto fra i più amati di quella squadra, probabilmente dai fiorentini. Quindi forse, se devo spendere una parola fra i tanti, la spenderei per Martino.
Sono d'accordo al 100%. E mi ricordo una cosa, una curiosità, che quando tornò Cesare alla Fiorentina, quando è tornato Prandelli alla Fiorentina, a una trasmissione la domanda era: ma secondo voi chi vorrebbe portare oggi alla Fiorentina della sua vecchia Fiorentina? Allora qualcuno disse Toni, qualcun altro disse Jovetic, qualcun altro disse Mutu, e io dissi Jorgensen. Io credo che Jorgensen sia stato veramente il, come posso dire, il traduttore, l'interprete, l'aiutante in campo, definisci come vuoi, di Prandelli, perché come ci ha detto Comotto poco fa, Jorgensen capiva cosa succedeva in campo come nessun altro. Posso fare solo un paragone, anche se era un altro ruolo, un'altra cosa, Eraldo Pecci. Ecco, esatto. Sono quei giocatori che si muove la palla e loro capiscono che cosa devono fare, che cosa deve fare la squadra. Sono, non so perché poi non abbiano fatto gli allenatori.
Esatto,
nessuno,
esatto, il caso è, la cosa è incredibile.
Peccione perché non aveva voglia, voleva fare la bella vita.
E Jorgensen c'ha Pullman.
E Jorgensen guida Pullman, ma tutti e due lo erano. Ecco, e Jorgensen a me piaceva, poi c'aveva questo stile
un po' dissacratorio,
proprio era, ma no, era, è un personaggio incredibile, bellissimo, proprio pulito, come posso dire, cristallino, senza infrastrutture, no? Ma a me piaceva, mi è piaciuto tanto, e come giocatore era bravo, ma no, bravo.
Io penso che insomma, se Prandelli e Jorgensen dovessero andare a giro a spiegare un po' il loro calcio, dovrebbero portare la vittoria della Fiorentina a Torino contro la Juventus per 3-2, dove Jorgensen inizia esterno alto a sinistra, poi si sposta a centrocampo a fare la mezzala e finisce da terzino destro, insomma, per capire un po' il calcio di Prandelli e come Jorgensen si adattava a tutti i ruoli.
Non c'è dubbio.
Quindi questo è. Davide, allora grazie a te e a prestissimo.
Grazie a voi, un abbraccio viola a tutti gli ascoltatori.
Ciao Davide.
Bene, allora caro, siamo quasi alla fine, abbiamo qualche minuto.
Abbiamo una chicca.
Sì, la mettiamo alla fine però, la mette subito, sì, la vuoi giocare? Via. Allora, la chicca è il saluto di chi quella partita l'ha decisa. Ascoltiamolo. Certo.
Quello che ti posso dire di quella serata è un ricordo che mi porto ancora dentro e che si portano dentro tutti i tifosi viola, perché comunque diciamo che è stato un po' l'apice della Fiorentina in quel periodo, degli anni della Champions, e quella partita lì in quello stadio storico lì con i tantissimi tifosi viola al seguito, per me è stata una serata indimenticabile, e avere questo riconoscimento da parte dei tifosi viola credo che sia qualcosa di eccezionale. Serata bellissima di una squadra è composta prima di tutto da uomini che sicuramente tutti noi ci porteremo nel cuore, nel nostro vissuto, nella nostra carriera da giocatori, quel ricordo assolutamente. Ecco, questo un pochettino in sintesi. Un abbraccio grande e a presto.
Questo era Alberto Girardino,
insomma, e dà un po' anche la cifra di quello era la squadra, no? Cioè, comunque, no, non è che gonfia il petto, no? Gente molto tranquilla che lavorava e, insomma, calciatori di livello eccelso, perché anche Girardino è stato un grandissimo centravanti.
Girardino, secondo me, aveva l'unico problema che aveva era il, come posso dire, gli mancava un briciolo di autostima rispetto a tanti altri, perché lui ha fatto benissimo a Parma, ha fatto benissimo a Firenze, ha fatto un po' meno bene al Milan. Perché? Perché avvertiva la presenza di Inzaghi, che quanto autostima batte anche Ibrahimovic, per cui gli ha mancato questo. Ma come giocatore, perché Girardino non era solo uno che faceva gol, e ne ha fatti tanti.
Ma c'era fatto,
Girardino era uno che sapeva giocare a calcio, non era un centravanti e basta, era un giocatore d'attacco, Gianadino sapeva, capiva movimenti in aria, fuori aria, capiva.
Guarda, c'è un'altra azione, visto oggi sono lanciato sulle azioni emblematiche, basta pensare il 2-0 dell'Italia alla Germania, un Gilardino esatto. In contropiede, senza arrivare a Del Piero un centravanti tirerebbe, no? Certo. O andrebbe alla bandierina, invece serve a Del Piero una palla e deve solo essere messa nel porto,
che la spinge dentro, sì,
è una cosa non tanto da quasi dal numero 10 più che da, da
e allora ti faccio un altro esempio, quando quello stesso mondiale ha fatto gol Pippo Inzaghi, mi sembra all'Ucraina, non vorrei sbagliare.
No, l'Ucraina fece Cottoni.
Allora
è Ghana?
No,
quella non la passa a Barone. Ha fatto
bravo, quella non la passa a Barone. E in tribuna c'erano Ancelotti e suo figlio. E quando parte il contropiede, Davide, il figlio di Ancelotti, dice a suo padre:
è inutile correre a Barone.
Dice: no, no, gli dice: no, no, ora gliela passa. A Carlo si gira da suo figlio e fa: cosa fa? Come dire, infatti, ecco, la differenza è lì, la differenza era quella. E poi Inzaghi fece gol, però Inzaghi doveva passarla, è così come ha fatto Gilardino.
Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata e di questa lunga avventura. Ricordiamo che grazie alle persone che ci hanno ascoltato e grazie a chi ha votato, Liverpool-Fiorentina del dicembre 2009 è la partita delle partite di Coppa, che sul podio ci va anche la Fiorentina che vince a Wembley contro l'Arsenal, e sul terzo gradino ci va la sfortunata finale di Coppa dei Campioni del 1957. Al quarto posto Fiorentina Ranger Glasgow, che consegnò alla Fiorentina l'unico trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe. Vabbè, poi c'è la Mitropa Cup e tutti gli altri tornei che piacciono a te, però insomma, diciamo, delle grandi coppe europee la Fiorentina in questo momento alla Coppa delle Coppe in bacheca. Siamo arrivati al termine, bene, Alberto, grazie mille.
Grazie a te, caro Giacomo.
Io ringrazierei anche chi ci ha consentito, certo, di andare in onda, perché insomma, abbiamo trovato una squadra
fortissima
che ci ha permesso di fare.
Che ci ha accolto,
che ci ha accolto, e ci ha consentito di fare al meglio questa trasmissione. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e che hanno dimostrato di gradire non tanto la nostra trasmissione, ma quanto di essere appassionati della storia della Fiorentina, e questo è quello che è molto molto importante per noi. Grazie Alberto Polverosi, grazie a chi ha condotto la parte tecnica di tutte queste trasmissioni, e grazie a voi, soprattutto perché siete tifosi della Fiorentina. Buona serata.
Radio Firenze Viola.
È come...
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.